Iniziare, non so chi. Prego.
Dell'avvocato Raimondo, al quale
c'era, doveva dire, non so, doveva. Domani abbiamo, vorrebbe parlare, avvocato Iunca, Gazzolo e Perugini.
C'è una
cosa. Qualcuno sa qualcosa dell'avvocato?
Dell'avvocato Perugini?
Perugini, Gazzolo e Iunca.
Non ci sono necrologi. Sul secolo non c'era
sì.
Un necrologio.
No, siccome mi dicono che l'avvocato Cibien può arrivare alle 14, volevo sapere se domani, se avevamo la possibilità prima di sentire gli altri.
Come devo venire da Bologna,
spero che venga il prima possibile. Grazie.
Ci rimanda il soldi del nostro cliente a discutere.
Prego, avvocato Mani.
Grazie, ci figuri, Presidente. No, dicevo che ovviamente questa è una scelta dell'avvocato Raimondo, al quale ho volentieri lasciato questo tipo di decisione, e anzi ho chiesto prima di tutto di in qualche maniera disporre di questa situazione di difesa un po' conflittuale, se vogliamo, in certi passaggi, in certe situazioni. Però io partirei dal capo di imputazione. Non ce ne insegna nessuno che è quello, c'è il principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, bisogna per forza partire dal capo di imputazione. E ovviamente è un discorso da mirare, da calibrare esclusivamente sulla posizione del dottor Dominici, una posizione, diciamo così, in qualche maniera, se vogliamo, determinatasi in corsa, no? Quando si erano già formati alcuni punti probatori dai quali non emergeva assolutamente alcun tipo di coinvolgimento del dottor Dominici, si notifica l'informazione di garanzia all'allora capo della squadra mobile di Genova, qualità e funzione che egli aveva e rivestiva all'epoca dei fatti, gli si invia l'informazione di garanzia e viene interrogato il 24 di ottobre del 2002. Erano già stati fatti gli interrogatori di tutti gli altri indagati, ovviamente si era, diciamo così, in costanza del segreto istruttorio, pur con qualche così fuga di notizie non del tutto significativa. Il dottor Dominici viene interrogato quella volta e non viene interrogato mai più. E la contestazione che gli si muove sostanzialmente, che rimane cristallizzata addirittura con qualche elaborazione in più nel capo di imputazione, nella richiesta di invio a giudizio, nel decreto che dispone del giudizio, è quella sostanzialmente di aver sottoscritto il verbale di arresto, nessun altro verbale, il verbale di arresto, e di aver sottoscritto la comunicazione di notizia di reato. Il verbale di arresto, insieme con altri, pare 14 o 15 firmatari, tra i quali vi erano anche alcuni firmatari, molti dei sottoscrittori del verbale di perquisizione e sequestro. Io credo che questo sia un elemento già preliminarmente da sottolineare. Mentre invece la comunicazione della notizia di reato viene sottoscritta dal dottor Dominici come ufficiale di polizia giudiziaria territorialmente più alto in grado, insieme con il dottor Mortola, e infatti viene sottoscritta insieme con il dottor Mortola. Mi pare di aver individuato i capisaldi dell'impostazione accusatoria in alcuni punti, sostanzialmente nella presenza sul luogo al momento dei fatti, credo di aver capito, dato che c'è un'imputazione nei confronti del dottor Dominici, che bastava anche un minuto di presenza, una presenza non risultante da nessun filmato, per in qualche maniera poter essere agganciati in questo tipo di impostazione accusatoria, e presenza sui luoghi, quindi possibilità di capire tutto, di capire che tutto era falso, quindi concorso in qualunque tipo di falsificazione. Io credo che di non esagerare in questo tipo di, diciamo così, ricostruzione dei ponteggi dell'accusa, perché poi noi dobbiamo andare a verificare a che cosa ha partecipato il dottor Dominici, in che cosa si è concretato il suo contributo sotto il profilo descrittivo, valutativo, disposizione nel momento in cui, dispositivo nel momento in cui egli ha firmato gli atti. Ma prima di tutto bisogna capire però Dominici come entra in questo tipo di situazione. Devo dire preliminarmente, ma senza alcun accenno polemico, che facendo un discorso comparativo rispetto ad altre posizioni archiviate, che questi criteri non sono stati applicati, diciamo così, nei confronti di altri soggetti. Ma io direi che non vorrei anticipare questo tipo di considerazione circa un trattamento ingiustificatamente e irragionevolmente differenziato di situazioni addirittura diverse, ma un trattamento differenziato con conseguenze in peius rispetto a chi si trovava in melius. E l'accenno ovviamente non può che cadere sulla posizione processuale del dottor Murgolo, ma prima ancora io credo di aver individuato alla radice qual è un po', diciamo, l'equivoco di partenza di questa impostazione accusatoria. Più volte negli atti, in maniera esplicita ma soltanto incidentalmente, sarebbe emerso, e mi pare di capire poi dalle premesse, dalle conclusioni e dalle argomentazioni del pubblico ministero, che questi atti possano in qualche maniera considerarsi degli atti o complessi o addirittura collegiali, cioè semplici sotto il profilo di una classificazione degli atti dal punto di vista amministrativo. Parlo dell'atto di perquisizione, parlo del verbale di arresto, parlo della stessa comunicazione di notizia di reato. Io credo che si debba sottolineare con forza che questa è un'impostazione giuridicamente errata, perché non si tratta di atti né semplici collegiali né complessi, ma si tratta di atti composti. Ora si dirà, ma questo è un cavillo, è un discorso che viene fatto esclusivamente per manifestare una propria preparazione giuridica. No, è un discorso secondo me essenziale, pregiudiziale, preliminare anche rispetto alla citazione di sentenze che mi pare che c'entrino poco con una corretta impostazione dei termini giuridici della questione, della fattispecie. Lato semplice è quello nel quale viene manifestata la volontà di un soggetto, può essere anche un atto collegiale, di un organo collegiale, ma la volontà è sempre una. Sappiamo tutti, e questo nessuno credo che abbia la pretesa di insegnarlo, che l'atto composto invece è un atto nel quale non vi è una fusione di volontà, non vi è un accordo, a differenza dell'atto complesso. E sappiamo tutti che, parliamo di atti pubblici ovviamente, questa è una precisazione inutile, noi sappiamo tutti che nell'atto complesso c'è questa fusione di volontà. E i costituzionalisti fanno l'esempio degli atti del Presidente della Repubblica, degli atti di funzione, che sono atti complessi perché c'è la fusione della volontà del Presidente della Repubblica e del Ministro proponente. Tant'è vero che questa è una previsione addirittura dell'articolo 89 della nostra Carta Costituzionale. Ma lì c'è una fusione di volontà perché c'è un principio di responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti di funzione, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. E quindi c'è una motivazione specifica perché vi sia questa fusione, questa di volontà, questo, diciamo così, ipotetico accordo. Negli atti composti la situazione è esattamente contraria. Negli atti composti non c'è fusione di volontà, non c'è accordo tra le parti. Il passaggio che credo abbia ingenerato un equivoco sul quale tutti noi abbiamo discusso nelle varie fasi processuali è che questo atto, per me composto, per il pubblico ministero mi pare di capire, è complesso a giudicare da come lo tratta, a giudicare anche dal fatto che in alcuni interrogatori, parlo proprio degli interrogatori dominici, parlo di atto formato collegialmente, ma non è vero, lo dice testualmente, quello è un atto ancora diverso, espressione di un'unica volontà, di un organo collegiale, che nella fattispecie non vi è stato. C'è un passaggio verso la fine delle trascrizioni dell'interrogatorio del dottor Dominici in cui si parla di questo. Dice, ma come? Ma voi avete fatto un atto collegiale, ma insomma, ma mi dica, ma qua e là, insomma, una poi delle solite, diciamo, dei soliti commenti del pubblico ministero in queste fasi processuali, non so fino a che punto, anche produttivi, non so fino a che punto in qualche maniera anche, diciamo così, di stimolo alla genuinità di un ricordo, alla genuinità di una valutazione, alla genuinità di una risposta, non lo so, valuterà il Tribunale. Però si dice, ma quello è un atto collegiale? No, non è un atto collegiale. Qui, voglio dire, in quella fase il pubblico ministero aveva in mente un atto collegiale, cioè un atto semplice, espressione di un'unica volontà. Durante tutto il corso del procedimento, poi fattosi processo, il pubblico ministero ha in mente un atto complesso, ma questi atti di cui oggi noi parliamo sono atti composti. Dicevo, il passaggio ulteriore rispetto a questo presupposto errato giuridicamente è stato quello di desumere l'esistenza dalla firma degli atti, ma non soltanto dalla firma, di un accordo tra tutti i firmatari degli atti, addirittura anche con chi non aveva firmato questi atti, con le figure apicali che sono state coinvolte in questo processo. E si tratta di atti che sono stati sottoscritti da alcuni soggetti per il pubblico ministero attraverso questa fusione della volontà, attraverso questo accordo, attraverso un ulteriore, diciamo così, taglio, un ulteriore bypass argomentativo, si arriva a dire c'era questo accordo, eravate presenti sui luoghi, voi potevate capire che la situazione non era quella che poi avete rappresentato negli atti, vi bastava un minuto e anche un secondo per capirlo, e quindi avete tutti concorso nella falsificazione di questi atti. Questo po', credo, diciamo così, di capire dal groviglio argomentativo e probatorio che si è creato nell'ambito di questo procedimento, poi processo, anche in fase dibattimentale, con apertura di vari rivoli procedimentali a latere, eccetera, eccetera, credo di capire che poi il nucleo sia questo. E allora bisogna verificare, con riguardo alla posizione del dottor Dominici, che tipo di apporto egli abbia potuto in qualche maniera dare a questa situazione, ma soprattutto, prima ancora che l'apporto, che tipo di testimonianza diretta egli abbia potuto dare e che tipo di testimonianza diretta, in base alla sua presenza sui luoghi, egli abbia effettivamente dato. Perché non è che dalla qualificazione di questi atti come se fossero dei contratti illeciti, no? Dei negozi illeciti, noi possiamo trarre la conclusione di un concorso, di un abbraccio delinquenziale di tutti questi imputati oggi, diciamo così, portati a giudizio, e addirittura di un abbraccio delinquenziale che coinvolge il dottor Dominici insieme, per esempio, con il dottor Gratteri, col quale non aveva avuto il minimo contatto quella notte e neanche successivamente. E allora bisogna tener conto di un altro piccolo, diciamo così, aspetto giuridico della questione. Quegli atti non sono soltanto degli atti composti, ma sono anche atti procedimentali. Il verbale d'arresto è un atto procedimentale. Come tutti gli atti procedimentali, si segue il solito schema: c'è una fase dell'iniziativa, una fase istruttoria, una fase deliberativa, una fase di perfezionamento dell'efficacia o esecutiva. Ma prima ancora c'è stato l'atto di perquisizione. Anche per questo vale lo stesso schema, perché anche la perquisizione viene fatta su iniziativa di chi? Del dottor Bernardini, che denuncia l'aggressione alla sua pattuglia la sera del 21 di luglio del 2001. Segue una fase istruttoria in cui il dottor Mortola chiama il signor Kovac, Stefano, e fa un sopralluogo. Nel frattempo arrivano in questura le telefonate, che tutti sappiamo essere rimaste un pochettino criptate fino al dibattimento, di cittadini che denunciano una situazione di controllo del territorio da parte di soggetti riuniti al di fuori della previsione dell'articolo 17 della Costituzione. Perché il diritto di riunione viene accordato e garantito costituzionalmente dall'articolo 17, a patto che la riunione sia pacifica e senza armi. E poi ci vorrebbe anche forse una, diciamo così, un preavviso al questore 3 giorni prima, no? Sappiamo tutti, in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi c'è la fase istruttoria del dottor Mortola. Il dottor Mortola riferisce nella prima riunione, nell'ufficio del questore, alla quale partecipano il prefetto Andreassi, il dottor Murgolo e altri soggetti, ma non il dottor Dominici. È una fase deliberativa che nasce dall'istruttoria e che si tradurrà poi, sotto il profilo dell'esecuzione, del perfezionamento dell'efficacia, nella perquisizione. Il dottor Dominici partecipa alla seconda riunione, quella cosiddetta operativa, perché glielo chiede il dottor Caldarozzi, ma non dà alcun tipo di contributo. Tanto è vero che il dottor Dominici non va neanche alla Diaz con il contingente, con quella manovra a tenaglia, no? Con le due colonne, una capeggiata dal dottor Mortola e l'altra capeggiata dal dottor Di Sarro. E Dominici è fuori da questo atto procedimentale che si concreta nella perquisizione e che è a sua volta un atto subprocedimentale rispetto all'arresto. Perché rispetto all'arresto l'iniziativa scatta nel momento in cui la perquisizione, alle cui fasi era rimasto completamente estraneo il dottor Dominici, produce degli atti che vengono riportati nei verbali di sequestro. A quel momento, in quel momento, parte la deliberazione dell'arresto. Dopodiché la fase esecutiva si sviluppa in un secondo momento. Quel momento parte la fase di liberazione, ma insieme la fase istruttoria. Quindi noi vediamo che questo schema, no? Lo schema procedimentale, si verifica anche in questo caso. Ma il dottor Dominici non partecipa né all'atto procedimentale della perquisizione subprocedimentale rispetto all'arresto, né all'atto procedimentale dell'arresto, ma è testimone dell'arresto. Perché il dottor Dominici, come ha detto fin dal primo interrogatorio, fu presente alla scuola Diaz soltanto in un limitatissimo lasso di tempo. Lo ha detto al buio, quando non si conoscevano gli atti. Se andate a rivedere, e vi chiedo di farlo se non l'avete già fatto, il verbale dell'interrogatorio del 14 di ottobre del 2002, l'istruttoria, le indagini preliminari non erano ancora state chiuse, verranno chiuse l'anno successivo. Non si conoscevano le dichiarazioni degli altri, non si conoscevano le dichiarazioni di Lupperi, non si conoscevano le dichiarazioni di Calderozzi, non si conoscevano le dichiarazioni di Canterini, non si conoscevano le dichiarazioni di Gratteri. Perché dico in particolare di questi soggetti? Perché sono i soggetti che il dottor Dominici dice di aver incontrato nel suo brevissimo sopralluogo alla Diaz, al quale egli andò, alla quale scuola egli si recò, in ritardo, e lui dà una motivazione, che è una motivazione anche questa riscontratissima, perché sono tutte dichiarazioni vestite di riscontri oggettivi che in quel momento non c'erano, alcuni non sono stati sviluppati dal pubblico ministero, perché probabilmente li ha ritenuti non necessari, perché ha ritenuto vere le dichiarazioni del dottor Dominici, che sono i vostri atti e che non possono essere superate, perché il pubblico ministero non ha fornito una prova contraria, probabilmente ritenendo che non ci fosse. E quindi sono dichiarazioni che rimangono e che credo possano essere poste a base di una motivazione. Sono dichiarazioni, ripeto, tutte vestite di riscontri oggettivi e anche di riscontri incrociati con le dichiarazioni sia di testimoni, sia di altri indagati in allora, imputati oggi, sia di filmati. Perché o il dottor Dominici è l'inventore di un dispositivo per cui riesce a sfuggire a tutte le telecamere, oppure bisogna dare atto che il dottor Dominici non fu presente a nessuna delle fasi significative per l'accusa della vicenda della scuola Diaz. Il dottor Dominici si presenta alla scuola Diaz dopo essersi attardato a parlare col questore Colucci in relazione all'operazione della Paul Klee della mattina. Dice il dottor Dominici: l'aveva fatto il mio collega buonanima, purtroppo, il dottor Scrofani, mio vice. Io, siccome avevo lavorato tutto il giorno in zona rossa, non sapevo se il dottor Scrofani avesse in qualche maniera informato il questore, e quindi io mi attardo, quegli altri partono, io mi attardo, parto un 15-20 minuti dopo. Nel frattempo spiego che cosa era successo alla Paul Klee, tutta quella bella vicenda dell'arresto, della mattinata, eccetera, eccetera. Quindi parte, e poi quando parte in ritardo, lui quantifica in un 15-20 minuti questo ritardo nella sua partenza. È il tempo esattamente necessario perché si svolga il tutto alla Diaz senza la presenza del dottor Dominici. Quindi il dottor Dominici non fu presente alla fase dell'irruzione, non era stato presente alle riunioni sull'aggressione alla pattuglia di Bernardini, non era stato presente al discorso del dottor Mortola che riferiva della telefonata al Kovac e riferiva del sopralluogo effettuato alla Diaz, non fu presente al lancio di oggetti, tutte quelle belle cose lì che gli furono poi attestate da altri, che noi riteniamo tra l'altro vere. Ma non è questo il punto della nostra discussione, perché noi ci dobbiamo mettere dall'angolo visuale del dottor Dominici e cercare di capire che cosa egli ha fatto come storico di quella vicenda che doveva riferire al magistrato sulla base delle attestazioni altrui. Il dottor Dominici quindi non sa niente dell'irruzione, non ha partecipato all'irruzione, non ha visto neanche il test Frieri. perché il pubblico ministero in requisitoria, io purtroppo non ho potuto ascoltarla, l'avrei fatto con grande piacere, insomma. Il pubblico ministero, quando alla fine dell'istruzione dibattimentale si rende conto che il dottor Dominici non ha partecipato a nessuna fase, quando si rende conto che non ha partecipato a nessuna fase, dice: qui non mi quadra niente il mio discorso accusatorio nei suoi confronti, cosa fa? Fa alle trascrizioni, noi abbiamo tutte le trascrizioni, io ricordo, mi pare la pagina sia 28-29 di trascrizioni artigianali che abbiamo fatto, dice: episodio del test Francesco Frieri, avviene alle ore 23:59, secondo la temporizzazione del pubblico ministero, filmato 189. Test Frieri dice, descrive una situazione nella quale viene picchiato, viene ferito, eccetera. Siamo prima dell'irruzione, secondo la descrizione del pubblico ministero. E avviene questo discorso e dice: ma c'erano, mi picchiano dei poliziotti con i manganelli e c'era un funzionario, e lo descrive come un funzionario stempiato con i baffi. Ora noi, dopo aver sentito tutti i ragionamenti, voglio dire, dei rastrellamenti nazisti, della strage di Sant'Anna di Stazzema, eccetera, ci saremmo aspettati non un Dominici qualsiasi, insomma, uno un po' stempiato con i baffi, dico, avremmo sperato qualche cosa di più, non so chi...
Una divisa.
Ma anche lo stesso, lo poteva andare bene, anche lo stesso Hitler. Ecco, i baffetti, non so se fosse stempiato, adesso non me lo ricordo. No, era Dominici. Ma il pubblico ministero a questo punto fa un'ottimizzazione, fa una ricognizione personale diretta del pubblico ministero. È un istituto, diciamo così, processuale, nuovo. La ricognizione personale da parte del pubblico ministero in discussione di un imputato. E dice: questo è il dottor Dominici, però, attenzione, io, cari signori del Tribunale, non ve la do come una cosa sicura, Non si può dire che sia una ricognizione, dice. Non si può dire che sia una ricognizione personale. E sono molto perplesso. L'unico, però, vi segnalo, l'unico con i baffetti era il dottor Dominici. Era il dottor. Ma perché il pubblico ministero, colto da questa, diciamo così, forma di tra l'altro anche già pregressa lealtà, dice: non è una ricognizione personale, ma perché a lui non interessa il discorso della ricognizione, al pubblico ministero interessa, diciamo, il presupposto indimostrato, cioè la presenza di Dominici al momento dell'irruzione. Ma non è vero. Non è assolutamente vero, non c'è Dominici. Come può aver visto l'episodio ed essere stato in qualche maniera, diciamo così, partecipe sotto il profilo omissivo dell'episodio del test Frieri, Francesco, che già da un punto di vista onomatopeico può evocare una testimonianza in qualche maniera così sgretolata, soprattutto se completata da una ricognizione personale del tutto irrituale fatta dal pubblico ministero durante la fase della discussione finale. Al pubblico ministero interessa il presupposto che non era riuscito a dimostrare prima, cioè la presenza del dottor Dominici nella fase dell'irruzione, nella fase della pre-irruzione. E quindi se eri presente lì, caro dottor Dominici, tu eri presente anche all'irruzione, quindi eri presente al lancio di oggetti, che è falso, eri presente alla resistenza degli occupanti, che è falsa, eri presente alle colluttazioni interne alla scuola, che sono false. E quindi, caro Dominici, il mio, diciamo così, la mia introduzione dei presupposti delle mie accuse sono belli che dimostrate attraverso questo tipo. Il Tribunale valuterà la consistenza di questo, diciamo, riscontro sulla presenza del dottor Dominici. Il dottor Dominici, fin dal primo interrogatorio, invece dice: No, io sono arrivato quando non era neanche importante questa precisazione, perché questo bisogna sottolineare, non era importante dirlo, non aveva significato, perché si era ancora nella fase in cui non erano venute fuori tanti, tanti aspetti che poi si sono sviluppati. Dice, io, guardate, sono arrivato, e no, vi dirò di più, ho lasciato la mia auto in via Trento con il mio autista che non viene mai sentito, in via Trento perché non si riusciva ad andare avanti. Non si riusciva ad andare avanti, io per andare alla scuola, io vado alla scuola Pertini, Diaz Pascoli, pensando che sia la Diaz Pertini, ed entro da un cancello posteriore. Mi seguono degli altri, e noi sappiamo che l'ha seguito il dottor Gava con i 6 appartenenti alla questura di Nuoro al suo seguito, e il dottor Gava lo testimonia questo, e su questo c'è un riscontro enorme, perché lo dice il dottor Gava, lo dice il dottor Ferri, lo dice il dottor Gratteri, perché a un certo punto, quando il dottor Gava era lì da 15 minuti, siamo più o meno intorno a quell'episodio della telefonata Agnoletto Andreassi delle 11:26, delle 12:26, il dottor Gratteri viene informato dal dottor Ferri, che gli dice, guarda, o guardi, non so se è lei, c'è Gava che è entrato dall'altra scuola, e il dottor Gratteri dice al dottor Ferri, vada subito, lei lo faccio uscire. Questo non l'abbiamo, non è un tema proposto, di prova proposta da noi. Io tra l'altro non c'ero neanche nel momento in cui si sarebbe dovuto dar sfogo alle prove indicate nella lista testimoniale del dottor Dominici. E quindi abbiamo già un riscontro importante di questo fatto. Probabilmente quando alla Diaz era già finito tutta la Diaz Pertini, il dottor Dominici era la Diaz Pascoli che aveva sbagliato scuola, perché dice, io non conoscevo lo Stato, pur essendo genovese, non conoscevo lo Stato, è difficile conoscere quella parte della città, perché bisogna salire su da Corso Italia, poi salire da via Podgora, che tra l'altro in auto bisognerebbe prendere in contromano, bisogna salire su da oppure da via Trieste, bisogna girare ancora, insomma... non è certamente una via centrale della città, per cui ci stava benissimo, ma nessuno ha mai contestato il contrario, che il capo della squadra mobile non conoscesse il posto. E tra l'altro non si era neanche informato, questo depone ulteriormente per la sua genuinità, no? Perché non doveva partecipare a quell'operazione, perché non era stato chiamato a partecipare, non doveva partecipare a quell'operazione. Una presenza del tutto, voglio dire, marginale. E lui dice, sbaglia a scuola, è alla Diaz. Poi dopodiché arrivo alla Diaz e lui racconta soltanto di questi 3 incontri, tutti riscontrati. Col dottor Canterini all'interno della scuola, la prima cosa che fa entra dentro, il dottor Canterini gli riferisce della resistenza e dell'accoltellamento, Dopodiché incontra il dottor Caldarozzi che gli chiede di chiamare la polizia scientifica per fare le identificazioni degli arrestati. Siamo dopo le 12:15, che era la telefonata, diciamo l'ora della telefonata tra il dottor Murgolo e il dottor Andreassi, in cui il dottor Murgolo gli diceva, guarda che qui abbiamo deciso di arrestare. C'è questa situazione, il dottor Dominici incontra Caldarozzi che gli chiede di chiamare la polizia scientifica, il dottor Dominici attraverso la radio chiama il dottor Cavalera, poi in una successiva telefonata, che è quella delle 12:52, il dottor Dominici informa, che se n'era già andato via dalla scuola da parecchio tempo, da circa 20 minuti, che si trovava giù nella via Nizza, dal comando regionale della Guardia di Finanza, chiama il dottor Caldarozzi, il suo referente in quel momento, la sua fonte informativa, e gli dice, guarda che il dottor Cavalera non è dell'idea di venire lì, non è dell'idea di venire lì e di fare le identificazioni sul posto. Nel frattempo abbiamo tutti i filmati, stavano defluendo tutti gli arrestati, feriti da ricovero, feriti non da ricovero o non feriti, stavano defluendo tutto, e sono tutte le immagini, no, che coprono questo arco temporale. E quindi a questo punto dire, la situazione che si presenta è una situazione, diciamo così, del tutto piana per il dottor Domenici, che era andato, che era rimasto alla scuola fino alle 12:30 e se n'era andato via. C'è anche una motivazione per la quale il dottor Domenici se n'è andato via. L'aveva detto subito anche questo al pubblico ministero, il 24 di ottobre del 2002, perché si era sparsa la voce di un imminente arrivo dei No Global o dei Black Bloc, non so come chiamarli, comunque di un gruppo, diciamo così, animoso e animato, dal Carlini verso la Diaz. Noi abbiamo dei riscontri importanti, che sono telefonate di cittadini, tra l'altro una telefonata che è un po' più tarda, devo dire, dall'elicottero alla sala operativa, che faceva riferimento a questo raggruppamento, però lo poneva in piazzale Kennedy. Ma abbiamo la testimonianza del dottor Lugli, presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che dice sì, si era sparsa la voce di questo arrivo. Allora il dottor Domenici fa un ragionamento che ha esplicitato durante l'interrogatorio al pubblico ministero. Dice: siccome io ho l'auto in via Trento, se questi arrivano dal Carlini l'unica strada che fanno è quella, io, diciamo, rischio di perdere auto e autista. Allora prende e, dopo aver parlato, aver fatto quell'episodio con il dottor Luperi, che ha una specie di così, scontro fisico preterintenzionale con l'onorevole Mantovano, Ramon Mantovano, prima della telefonata tra Andreassi e Agnoletto delle 11:26, dopo questo episodio il dottor Domenici prende e va in via Trento a piedi. Ma in via Trento con il suo autista, mai sentito, almeno io non ho trovato una testimonianza del suo autista, neanche il dibattimento, forse sono stato un po' distratto. Fa il giro, scende giù, via Francesco Pozzo, piazza Tommasea, via Nizza, in fondo a via Nizza, incrocio con via Trieste, si ferma lì davanti al comando della Guardia regionale della Guardia di Finanza, dove ha testimonianza del fatto che si erano veramente sparse queste voci di imminenti arrivi, diciamo così, indesiderati. C'era un ufficiale della Guardia di Finanza con 20 o 30 uomini. Chiaramente il dottor Domenici si sarà presentato, si sarà qualificato, chiama la sala operativa come doveva fare, per dire, ma non la chiama a telefono, via radio, perché aveva la radio, per dire: guardate, mi sono spostato, sono qui, no? È chiaro, il funzionario deve dire dove si trova, se no lo vanno a cercare. Dopodiché alle 12:52 chiama il dottor Caldarossa. È importante questa telefonata perché risulta dai tabulati ed è un riscontro oggettivo, credo, insuperabile. Chiama il dottor Caldarossi alle 12:52 circa, ma è l'unica telefonata in quell'arco di tempo, è facilmente rintracciabile sui tabulati, per dire, per riferirgli, diciamo, la risposta a quella sua richiesta di far intervenire la polizia scientifica. Gli dice: guarda, il dottor Cavalera non viene qua, la polizia scientifica, il dottor Cavalera non viene qua per fare le identificazioni, non viene lì alla Diaz per fare le identificazioni. Che il dottor Domenici, come egli ha detto al buio, senza conoscere nessuna risultanza, fosse veramente in via Nizza, davanti al comando regionale della Guardia di Finanza, è dimostrato dalla indicazione proprio sul tabulato della cella del chiamante, come situata in piazzale Kennedy. Credo che il Tribunale sappia bene che quel punto di via Nizza, immediatamente sopra Corso Italia, piazzale Kennedy è lì, probabilmente la centrale telefonica viene denominata partendo da un'area più vasta, ma diciamo, certamente non era alla Diaz a quell'ora il dottor Domenici. Se n'era già andato, come egli ha specificato, dopo esservi giunto alle 12:10, se n'era già andata alle 12:30. Quindi manca dalla fase dell'irruzione il dottor Domenici. Manca dalla fase che va. Sembra una periodizzazione storica, no? delle epoche romane. No? Invece siamo nell'arco di poche decine di minuti. Se n'era andata alle 12:30, quindi non c'è, diciamo, una telefonata che peraltro era, lui è fuori, diciamo così, dal, in qualche maniera dall'influenza negativa anche della lontana telefonata del Burgio delle 12:34 da Piazza Merani al Troiani, è fuori dall'ingresso, diciamo così, nel senso che non era comunque neanche alla scuola nel momento in cui le Molotov entrano alla Dias, e noi sappiamo che ciò avvenne non prima delle 12:36-12:37, perché c'è quel famoso filmato che si interrompe alle 12:36, e successivamente c'è questo discorso che, diciamo, in qualche maniera ricostruito attraverso le varie dichiarazioni dell'ingresso delle Molotov nella scuola. Non è presente al cosiddetto conciliabolo delle 12:41. Mi pare di aver colto da alcune discussioni che per il pubblico ministero questo sarebbe, diciamo così, la prova regina o la regina delle prove, no? Questo conciliabolo ammutolito, questo conciliabolo sul quale viene licenziata durante la fase di indagini preliminari una consulenza, diciamo così, Iris, devo dire, io poi ci torneremo un attimo, una cosa così strana, un atto così strano, io raramente credo che si veda nel fascicolo di un processo o di un procedimento, perché in quel momento eravamo ancora nella fase delle indagini preliminari, non c'è nel conciliabolo il dottor Domenici. C'è il dottor Murgolo, per esempio. Allora questo, diciamo così, questa impostazione accusatoria, presenza, possibilità di capire la falsità di tutto, concorso materiale, concorso morale, deve registrare qualche, diciamo così, discrasia. E allora poi si giunge alla ottimizzazione, no? All'ottimizzazione probatoria, a questa sorta di transustanziazione probatoria della presenza, diciamo, in qualche maniera che si tenta di affermare apoditticamente parlando di altro e dandola per presupposta, laddove invece è completamente smentita ed è completamente, diciamo così, eliminata dagli atti, del dottor Domenici in una fase addirittura precedente all'irruzione. E a proposito di ottimizzazione, a parte l'ottimizzazione, diciamo così, principale, no? L'ottimizzazione principale di questo atto che viene presentato come complesso laddove è certamente composto. Un atto che viene presentato, atti che vengono presentati come complessi o collegiali, cioè semplici laddove sono certamente degli atti composti, senza fusione di volontà. E viene in mente sotto questo profilo, diciamo così, il buon senso che emerge dall'ordinanza della dottoressa Vignale del 25 giugno del 2005 di archiviazione della posizione di Gava per quanto riguarda la sottoscrizione del verbale di arresto, perché dice giustamente, ma quello proprio perché sembra dire, ma dice certamente, ma non ha bisogno di dirlo la dottoressa Vignale, perché questo è l'ABC del diritto. Proprio perché in questo atto che è composto, in cui non c'è fusione di volontà, non si può dire che quindi c'è stato un accordo per attestare tutti insieme appassionatamente tutte le circostanze false, secondo il pubblico ministero, che sono state dedotte negli atti processuali. Dice, ci può essere una parte descrittiva, valutativa o dispositiva nell'atto. Il dottor Gava, dice la dottoressa Vignale, ha partecipato della parte valutativa. Ha firmato perché voleva esprimere una valutazione. Certamente, certamente sì, certamente sì. E il dottor Domenici? E il dottor Murgolo? che non ha firmato ma era in questura nel momento in cui si facevano gli atti? Io, così, a livello di ragionamento, se dovessi cercare in una situazione di questo tipo chi ha fatto, mi si permette il termine, il furbo, dovrei cercare non tra chi ha firmato gli atti, ma chi non li ha firmati. C'è questa ottimizzazione quindi principale sull'impostazione giuridica del problema, c'è l'ottimizzazione probatoria per quanto riguarda il Dominici con la testimonianza Frieri, che viene ottimizzata nel senso che vi ho illustrato poc'anzi, e c'è un'ottimizzazione probatoria che io credo che sia la madre di tutte le ottimizzazioni, che è quella sul reperto 199. Il reperto 199 è importante perché contiene la telefonata del prefetto Andreassi con il dottor Agnoletto, due grossi calibri in due diversi ambiti, no? In cui il prefetto Andreassi informa il dottor Agnoletto dell'avvenuto arresto degli occupanti per resistenza alle 11.26 prima che entrino le Molotov nella scuola. Nel reperto 99 c'è un altro sonoro che il, diciamo così, dopo questa telefonata, all'esito, come si dice, di questa telefonata, all'esito di questa istruttoria di Agnoletto, la dichiarazione di Agnoletto che fa una conferenza stampa improvvisata e dice ai giornalisti riuniti sul loco, dice, hanno arrestato tutti, me l'ha detto il prefetto Andreassa, dice, l'ha rivendicata il prefetto Andreassi, il numero 2 della polizia, che rivendica come se fosse il capo delle Brigate Rosse. No? Ecco, il capo delle Brigate Rosse rivendica l'arresto di questi poveri signori. C'è nel reperto 199 il conciliabolo, che non è un sonoro. C'è nel reperto 199... conciliabole dalle 12.41.33 alle 12.41.44, c'è nel reperto 199 la telefonata stereo del dottor Mortola al pubblico ministero di turno, presente Canterini che aveva guidato l'operazione, non so se tra i primi o tra i secondi, ma comunque c'era l'irruzione, mettiamola così, qualunque tipo di replica e di polemica inutile. E ci sono questi quattro elementi importanti, no? Sono importanti questi quattro elementi. Sono tre sonori e un muto. I tre sonori sono la telefonata Andreassi Agnoletto, conferenza stampa di Agnoletto, che ci dice chi ha fatto veramente l'arresto, l'ha rivendicato, il conciliabolo muto e la telefonata del dottor Mortola. Su quest'ultimo io credo di non dovervi tediare ulteriormente, già nella memoria come difensore del dottor Mortola, io vi ho spiegato che è una telefonata che smentisce una contestazione che è stata fatta al dottor Mortola in maniera insistita per tutto l'interrogatorio del 23 luglio del 2002. Lei non ha detto al pubblico ministero, non ha riferito assolutamente del tentativo di accoltellamento del Nucera. Ma sì che gliel'ho detto, abbiamo fatto una marea di telefonate quella notte, ma quale telefonate? Una, al massimo due. Ma gliel'ha detto? Non gliel'ho detto. Non gliel'ha detto. E il dottor Mortola dice, no, gliel'ho detto. Io ho detto del tentativo, ho detto che c'era stata resistenza, ho detto che viene fuori questo frammento. Questo sonoro che dimostra che il dottor Mortola non aveva detto una bugia, era una contestazione sbagliata su una cosa grave, però era una contestazione sbagliata, ma può stare anche legittimamente sbagliata, ma su una cosa grave, reiterata. Non lanci le pietre in cielo, perché le pietre lanciate in cielo hanno la tendenza a ricadere per terra, dottor Mortola. E poi l'ha capito il dottor Mortola cosa significa. Almeno avrà dato una sua interpretazione. avrà dato una sua interpretazione. Lei ha parlato una marea di volte con il pubblico ministero. E anche questo frammento c'è nel reperto 199. L'11 di settembre del 2002, data diciamo di per sé evocativa di disastri epocali, no? Che era l'anniversario, il primo anniversario della caduta delle Torri Gemelle, la caduta si fa per dire, no? Per usare un termine neutro, in Parma veniva affidato ai RIS, prima CIS, poi RACIS, un incarico per estrarre il sonoro da una serie di reperti, da una serie di reperti filmati, tra i quali anche il filmato 199 di cui ho parlato poc'anzi, illustrandone il contenuto, illustrandone la messe di reperti, di frammenti sonori utili per una più corretta ricostruzione della realtà dei fatti e della verità dei fatti e della verità processuale. E uno, voglio dire, Iris, credo già allora RACIS, in persona del capitano Mattei, se non ricordo male, e dell'agente Paolino, che poi verrà sentito il capitano Mattei, che parlerà egli per primo di ottimizzazione in dibattimento, introducendo questo istituto diciamo che si affaccia ormai prepotentemente, no, nella moderna scienza giuridica penal processuale, la prima cosa che fanno i RIS, poi i RACIS, di fronte alla richiesta fatta in un verbale pubblico fidefacente, di estrarre il sonoro da determinati frammenti ricavandolo da soggetti di interesse investigativo, questo è il tenore di quel verbale, cosa fanno? Uno dice, ma se mi voglio avvalere di un ausiliario, non so, mi avvalgo di una persona che ha un udito insomma, supersonico, di un cane da caccia, volendo usare un qualcun altro, ma anche un cane da tartufo poteva starci. No, loro chiedono e ottengono, no? La nomina di un audioleso per estrarre il sonoro. Il quesito, il quesito in quel verbale era di estrarre il sonoro. Poi il capitano Mattei, che ci presenterà il 199 ottimizzato in udienza, poi purtroppo nell'ottimizzazione era rimasto tagliato il frammento con la telefonata del dottor Mortolo al PM di turno, ma l'ottimizzazione non significa lasciare tutto com'è, significa appunto ottimizzare, cioè la materia grezza va in qualche maniera raffinata, no? Ecco. E allora c'è questa ottimizzazione e il capitano Mattei verrà in dibattimento a dire: ma guardate che per noi il problema era il labiale. Benissimo, era il labiale del conciliabolo. O lo dirà durante la fase di indagine preliminare, non lo so. L'ha detto. Credo che l'abbia detto. L'ha detto onestamente. E ma come? Ma allora perché bisogna conferire un incarico per estrarre il sonoro quando l'obiettivo è il labiale dell'unica parte muta, diciamo così, della questione? E non l'ho capito ancora adesso, mi sono fatto delle ipotesi, ma non l'ho capito ancora adesso. E fatto sta che se anche il problema fosse stato quello di estrarre il labiale, a fronte di un verbale che mi chiede di estrarre il sonoro, io un'ascoltatina, magari non dico farla fare proprio dall'audioleso, ma me la faccio io a orecchio nudo. Vedo che c'è, no? questo frammento importante della telefonata di un soggetto di interesse investigativo, il numero 2 della polizia, il prefetto Andreassi, era un soggetto di interesse investigativo in quel momento o no? Siamo all'11 di settembre del 2002. Quando il prefetto Andreassi, numero due della polizia, parla con il capo del Genoa Social Forum e gli dice e rivendica l'arresto dei 93 per resistenza, è interesse investigativo quel sonoro? È interesse investigativo la conferenza stampa di Agnoletto che dice che ha rivendicato? È interesse investigativo la telefonata del dottor Mortola? Se anche io devo estrarre il labiale, perché se vogliamo usare un termine, negoziale, quello era un negozio in qualche maniera simulato, dobbiamo dedurre. Era un negozio simulato, non so se fosse un atto complesso o un atto composto, non lo so, certamente dobbiamo ritenere che fosse un atto composto, senza fusione di volontà. Però se c'è del sonoro io lo devo segnalare, perché se non lo segnalo che c'è un verbale che mi dice io in qualche maniera, non voglio usare termini, ho sentito dire falso, ma per carità, ma non è neanche un'omissione di atti d'ufficio. Io vengo meno, diciamo così, sono un limitatamente carente rispetto al quesito che mi è stato posto. Questo. Non c'è falsità, Presidente. Mi creda, Presidente, sono sincero, ma non sono falsità queste. Non sono falsità. E vengono appunto questi c'è questa ottimizzazione che si verifica in due tempi, no? Di questa che era un'importante emergenza, ma si noti che l'11 di settembre viene dato questo incarico ai RIS. I RIS ci stanno un po' prima di rispondere, passano un po' di mesi, credo che ci siano state delle proroghe, eccetera. Il 19 settembre del 2002 arriva in procura un elaborato sui tabulati del dottor Claudio Sanfilippo, allora capo della squadra mobile di Genova, che in relazione a quel frammento il dottor Mortola dice, guardate che c'è anche questo, c'è il dottor Mortola, 19 di settembre del 2002, che a un certo punto riferisce questo tipo di situazione ad una persona al telefono. Non si sapeva ancora che fosse il magistrato di turno, ci si è arrivati poi recuperando l'utenza telefonica del dottor Giuliano che aveva prestato il telefono al dottor Mortola, incrociando il 199 finalmente, diciamo così, apparso all'orizzonte anche per i difensori, e dicendo guardate che quella lì è la telefonata che smentisce. Risultato è che al dottor Mortola, al quale inizialmente si contestava di aver detto, di non aver detto dell'accoltellamento al pubblico ministero, adesso ho letto da qualche parte, si contesta di non aver detto delle Molotov. Perfetto. Questo un po' anche giustamente, voglio dire, i convincimenti si fanno in corsa, ma questo è un'ottimizzazione indicativa di questo metodo della transustanziazione probatoria che noi abbiamo visto in questo, anche in questo dibattimento, certamente in questo processo. E questa è l'ottimizzazione dell'atto complesso, atto composto, ottimizzazione del test Frieri per Dominici, ottimizzazione del reperto 199. Il dottor Dominici, con tutta questa situazione, cosa c'entra? Il dottor Dominici dice, io ero in via Nizza, sono andato, mi sono fermato lì e sono stato circa 2 ore. Guardi che il dottor Murgolo dice, gli si contesta nell'interrogatorio, che lei era 1:30 in questura a fare gli atti. E dice il dottor Dominici, no, io 1:30 ero ancora in via Nizza. Ma guardi, lo dicono, c'è un po' di gente che lo dice che lei c'era, faceva gli atti. Dice no. Il dottor Murgolo ha detto che al momento della decisione dell'arresto, 1:30, il dottor Murgolo come fa a dire 1:30 la decisione dell'arresto, che aveva alle 12:15 aveva comunicato l'arresto, da lui deciso evidentemente, non so se con altri, al prefetto Andreassi con la famosa telefonata. no, viene deciso all'1:30 in quest'ora, e il dottor Dominici dice: guardate che io all'1:30, dite quello che volete, posso aver ammazzato, non so, chiunque, accusatemi di qualunque omicidio, ma io all'1:30 non ero in quest'ora. Va a vedere i tabulati, 12:52 era in piazzale Kennedy, c'è una telefonata successiva dell'1:13 al dottor Caldarozzi, lì la cella non è indicata, ma è indicata poi successivamente alle 2:14 di quella notte, un'altra telefonata, sempre col dottor Caldarozzi, sempre con cella del chiamante, cioè del dottor Dominici, in piazzale Kennedy. Quindi è vero quello che ha detto il dottor Dominici, di non essere stato all'1:30 in questura a firmare gli atti, cosa che non sarebbe stato peraltro una grande colpa per chi non l'avesse in qualche modo partecipato all'operazione, per chi fosse stato estraneo da qualunque fase dell'operazione, per chi fosse stato estraneo anche dal momento successivo all'operazione, quello più significativo sotto il profilo dell'ingresso delle bombe, sotto il profilo del conciliabolo e storie di questo genere. Andiamo a vedere questa telefonata, effettivamente. Ma nell'interrogatorio il dottor Dominici dà un elemento ulteriore. E dice: guardate che io sono andato via dopo aver parlato via radio con il dottor Calesini, che era andato, ricordate, all'1:30 il dottor Calesini era andato a sostituire con la fascia tricolore il dottor Murgolo, mandato dal questore alla scuola Diaz, no? Dice: noi ci sentiamo, dice il dottor Dominici, via radio col dottor Calesini e concordiamo alle 2:15 giù di lì, no? Non dà l'ora nell'interrogatorio, ma dice: guardate, fatevi la verifica per cortesia, andate a verificare questo, perché io ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto tutte e due, io ero in via Nizza, il dottor Calesini era la Diaz, torniamocene in questura. E infatti, se andiamo a vedere, c'è una telefonata delle 2:17 del dottor Calesini al questore di Genova, quindi presumibilmente non gli telefona il dottor Calesini col cellulare al questore, se si trova in questura vuol dire che era fuori, no? Quindi era ancora la Diaz, e la telefonata ultima nella quale evidentemente il dottor Calesini, dopo aver concordato con il dottor Dominici di tornare entrambi partendo dalle rispettive postazioni in questura, comunicava a sua volta al questore Colucci, dice: io vado via di qua, tutto ok, o quasi, me ne torno in questura. C'è quest'altro elemento di riscontro oggettivo importante. Non credo che si possa trascurare, perché il dottor Dominici, poi da persona onesta quale è, pur di fronte a queste contestazioni, dice: ma io, guardate, io sono tornato in questura, a quel punto cosa ho fatto? Ho chiamato Schettini, che è un uomo di fiducia mio, della squadra mobile, e ho detto: incomincia, siccome bisognava redigere gli atti, il verbale d'arresto veniva fatto a Bolzaneto dal dottor Ferri, dottor Cicimarri, dottor Gav, bisognava in qualche maniera incominciare a predisporre la comunicazione della notizia di reato, che ce l'avevano sul groppone i due esponenti locali della polizia giudiziaria. E dice il dottor Dominici: chi chiamo? Chiamo il dottor Schettini, il mio uomo di fiducia, una persona di grande rettitudine, perché incominci a sgrossare un po' il lavoro, soprattutto anche a controllare la corrispondenza tra il repertato e il sequestrato, perché c'erano problemi di questo tipo, era tutta la roba ammassata. Ho detto: vai, fai la spunta di tutte queste situazioni, eccetera eccetera. Che il dottor Schettini non fosse una persona, un disonesto, un falsario, è dimostrato dal fatto che quando poi si è trattato di fare proprio un'ulteriore verifica sugli oggetti sequestrati, il capo della procura di Genova e il procuratore aggiunto chiamano proprio lui e dicono: caro dottor Schettini, per cortesia, ci dia una mano a rimettere a posto insieme un po' questa situazione un po' confusa. Chiamano lui, qui non era l'interlocutore soltanto del dottor Dominici, era l'interlocutore anche, è stato l'interlocutore anche della procura al suo vertice più alto, perché mi pare di ricordare che in quel momento il capo della procura, forse facente no, il capo della procura era il dottor Meloni all'epoca, e viene chiamato sia dal dottor Meloni, ma non voglio fare nomi, è inutile fare nomi, comunque. Lo dicevo in positivo, a me non piace, piace alle persone nominarle con il loro titolo, anche se sono imputati, non nominarla, lasciando il beneficio dell'impersonalità quando c'è da fare qualche piccola critica. Insomma, no? Ecco. Allora, avviene questo fatto, poi il dottor Dominici, da persona, diciamo così, puntigliosa che è, quella fa, alle tre esce, non se ne va a passeggio in via 20 settembre, come avrebbe potuto fare perché era un po' stanco, ma va negli ospedali. Perché siccome il dottor Canterini gli aveva detto e fatto vedere questa persona che sembrava morta, lui va al Galliera per vedere innanzitutto come stesse questa persona. Il dottor Dominici è una persona umana, l'avete visto anche in udienza, un po' stempiato, avrà forse i baffetti, tra l'altro al momento dei fatti non aveva i baffi, tra le altre cose. Tra le altre, se necessario noi lo dimostreremo, ma lo faremo in controprova, se il Tribunale riterrà con la ricognizione questo aspetto essenziale ai fini della decisione. Il dottor Dominici, appunto, va in giro per ospedali. Ma qual era il problema in questo momento? Anche questo è un aspetto che egli ha sviluppato, sia pure senza domande, ma dicendo tutto ciò, ripercorrendo tutta l'attività che egli aveva svolto, per l'identificazione di queste persone, perché, e questo ha una, diciamo, corrispondenza proprio lineare, coerente con tutto quello che ha raccontato che si fosse svolto prima. C'era stata la telefonata di la richiesta di Caldarozzi sul posto di chiamare la scientifica. Nel frattempo che andava via il dottor Dominici aveva chiamato via radio la scientifica aveva detto noi non veniamo, il dottor Dominici aveva chiamato il dottor Caldarozzi e aveva detto la scientifica non viene per fare le identificazioni, passa la notte, il problema è quello di fare le identificazioni e il dottor Dominici coerentemente va negli ospedali per vedere prima di tutto umanamente come stessero queste persone e poi per identificare, perché non si può arrestare l'X o la Y, bisogna restare Tizio, Caio, Sempronio, Mevio, Collatino, tutte queste persone qua, c'erano 93, per cui anche i nomi latini potrebbero estendersi. Allora, alle 5 rientra, no? Dopo aver fatto questo giro di ricognizione, dopo aver accertato che effettivamente il numero di feriti era quello che poi è stato riportato in quel momento, perché non si può dire ma i feriti poi sono venuti fuori dei certificati medici che gliel'ha fatto il medico di famiglia Tizio Caio Sempronio, quindi è falso dire che erano 48, 58, 63, quello che è, ma in quel momento erano quelli, tanto è vero che ci sono anche dei video, c'è il reperto 100 dell'onorevole 100 in cui si parla del numero dei feriti, ci sono le dichiarazioni del dottor Capra, ci sono le dichiarazioni del dottor Cremonese, tutte persone che in quel momento stavano gestendo questa emergenza e che alla televisione, non è che lo dicessero alla moglie per telefono di nascosto, lo dicevano alla televisione, abbiamo tutti i filmati che i feriti erano quelli che sono stati riportati nei verbali. Quindi, anche da quel punto di vista, voglio dire, credo che non ci siano problemi. Dalle 5:30 alle 8 il dottor Dominici commette la colpa gravissima di andarsi a riposare 2 ore alla caserma Ilardi, rientra in questura alle 8 mentre forse ferveva il lavoro di preparazione di questi atti, e cosa fa? Aveva talmente una tale voglia di falsificare tutto, il dottor Dominici, che prende e va in zona rossa, perché stavano partendo i capi di Stato e di Governo, a continuare il lavoro che aveva detto che aveva fatto nel giorno precedente. Il suo lavoro era quello di stare in zona rossa. Tant'è vero che quando a Picella, prima che il dottor Dominici parte, quando il dottor Dominici lo vede lì dalla Diaz, Picella era un suo uomo della squadra mobile, lo vede lì e dice: ma cosa ci fai qua? I miei uomini non devono stare qua, vattene da qualche parte, non lo so. Non mi hanno investito del problema. E questa è la dimostrazione ulteriore che il dottor Dominici in questa situazione non c'entrava niente e non ci è entrato niente. Al momento della firma del verbale, la direttiva, ancora prima, del dottor Dominici al dottor Schettini, non era ovviamente quella di falsificare, ma dato che l'oggetto dell'attività, in qualche maniera delegata materialmente al dottor Schettini, era quello di predisporre la comunicazione della notizia di reato, gli dice sostanzialmente quello che ha ribadito il dottor Dominici in tutto l'interrogatorio. Gli avevo detto di fare un sunto tra tutto ciò che era accaduto, ma parlando con Tizio, Caio, Sempronio, ci sono agli atti i verbali, le dichiarazioni, le testimonianze, il dottor Schettini parlò con Canterini, parlò con un mare di altre persone. Io ho fatto un'unica domanda quel giorno, non so se la ricordi il tribunale, ma io partivo dal presupposto che se io voglio prendere una persona e fargli falsificare degli atti, chiudo in uno stanzino, gli taglio il telefono, le linee del telefono, gli butto via il cellulare e dico tu soltanto quello che ti dico io, che scrivi soltanto quello che dico io. E invece no, il dottor Schettini ha la massima libertà di chiamare tutti, di informarsi su tutto, di prendere le attestazioni di tutti, operando come uno storico di modeste dimensioni, se vogliamo, no? Cioè, chiedendo a Tizio Caio Sempronio che cosa fosse successo per il dottor Dominici fino, diciamo così, a tutta l'irruzione, dall'irruzione in poi e soprattutto dopo. L'interlocutore era rimasto il dottor Caldarozzi, ma non perché il dottor Caldarozzi fosse lì a gestire chissà cosa, era quello che dal punto di vista del riferimento, il referente gerarchico del dottor Dominici. Quando arriva in questura il dottor Dominici, poi per la firma degli atti, il suo referente è il dottor Mortola. Lo ha detto nell'interrogatorio. Quando si tratta di firmare il verbale, il dottor Dominici firma e dà una spiegazione anche estremamente coerente con tutto quello che aveva detto prima. Dice, io firmo perché avevo visto gli oggetti sequestrati. C'erano anche 60 magliette nere, poi probabilmente ne parlerà l'avvocato Raimondo. 60 su 93, cioè era un cambio per una persona, 60 magliette, non lo so. Era una persona che aveva dei problemi di trasudazione, non so. Ma non voglio fare battute stupide, perché quando poi il Presidente mi si dice ma era del tutto evidente, c'è scritto nel capo di imputazione, che fosse una cosa proprio inventata, che non stesse in piedi, eccetera, eccetera, mi corre il ricordo ad un, diciamo così, provvedimento di convalida, ne sono stati fatti 11, ma ne ho visto uno particolarmente articolato, che è quello, anche qui in senso positivo lo dico, posso fare il nome, del GIP dottoressa Elisabetta Vidali, che prima di passare a fare il GIP ha fatto il giudice seduto, si passi diciamo così l'analogia, seduta sugli stessi scranni di un tribunale, di un organo giudicante sui quali siete seduti voi oggi. Quindi non era certamente un giudice alle prime armi o le prime Molotov, se vogliamo. E allora c'è l'unica lettura che mi permetto di fare in questo processo, perché tanto ormai siamo in una fase in cui la sintesi deve imperare, e allora mi permetto. La dottoressa Vidali fa una serie di considerazioni. C'è il 416, convalido l'arresto nelle 48 ore dell'articolo 13, no? L'articolo 13 della Costituzione, che ho visto citato anche quello nei capi di imputazione, e dice, per quanto riguarda il reato associativo, si rileva quanto segue. Appare fatto notorio la sussistenza di un gruppo denominato Black Bloc, dimostra un'estrema mobilità territoriale, ha per strategia una continua mobilità, utilizzano un abbigliamento tipico comprensivo di passamontagna, magliette, sciarpe e altri indumenti neri che vengono indossati solo durante gli attacchi. Questo poteva essere un motivo per il quale fossero lì riposte e non indossate le 60 magliette. Mentre dopo tornano a indossare comuni capi di vestiario in modo da potersi confondere, eccetera, eccetera. Si tratta comunque di un'associazione capillarmente organizzata. I Black Bloc si sono visti palesemente in azione a Genova, quindi non, sembra dire non se li è sognati la polizia, in un incubo notturno del 21-22 luglio del 2002. Nel corso della perquisizione notturna alla scuola Diaz, la polizia aveva ragione di sospettare si rifugiassero alcuni degli aderenti, anche a causa, eccetera, eccetera, una serie di situazioni. Dice, in questo contesto, che va avanti per due pagine, dice un giudice di Genova, il 25 luglio, in sede di convalida, anche la detenzione delle bottiglie Molotov appare ascrivibile alle cose. Dice, è un annesso questo. E Molotov sono un annesso in questo tipo di discorso. Per il giudice che 3 giorni dopo, con qualche ora di sonno in più rispetto a Dominici, che aveva fatto la stessa valutazione con qualche ora di sonno in meno, questa era un'associazione per delinquere che legittimava, sotto il profilo della configurazione del fatto, della configurazione giuridica del fatto, la convalida e tra l'altro anche l'applicazione di una misura cautelare ad uno degli occupanti della scuola. È molto ricca, tra l'altro si fa riferimento anche al rinvenimento di altri oggetti, cioè, questa era una situazione, sembra di capire da quello che si legge, io non voglio neanche fare il nome di questa persona perché non so chi sia francamente, che questa fosse veramente una persona organica, come si dice, ad un'associazione, perché c'erano degli altri elementi che tra l'altro sembra che siano emersi successivamente tra l'arresto e la convalida in fase istruttoria di questo ulteriore procedimento che si è sviluppato dall'atto di arresto che è procedimentale rispetto al quale è subprocedimentale la perquisizione. 3 giorni dopo, il Tribunale credo che non possa non tenere conto del fatto che, se proprio si vuole fare una valutazione ex post, no, della correttezza, della configurabilità, della configurazione giuridica del fatto, eccetera, eccetera, della correttezza anche della valutazione degli elementi indiziari, non credo che il Tribunale possa in qualche maniera, diciamo così, non tener conto del fatto che un giudice del Tribunale di Genova, più giudici, ma uno poi in particolare con questa motivazione così analitica, su richiesta di convalida della Procura fatta per tutti i 93 occupanti sul presupposto della sussistenza dell'associazione per delinquere, abbia detto queste cose, facendo riferimento a un fatto notorio, cioè non a un fatto che conoscesse soltanto il giudice e che il giudice conoscesse per aver visto degli atti diversi da quelli portati dalla polizia e successivi a quelli trasmessi alla polizia. E io, nel momento in cui il dottor Dominici sottoscrive questi atti, non ha alcun motivo di sospettare la falsità delle circostanze e degli avvenimenti, perché il dottor Dominici aveva e allega tutte i verbali, compreso i verbali di perquisizione, la relazione di Canterini del 21, 22, non ricordo quando fosse, eccetera, la relazione di Nucera, la relazione di Panzeri, tutti gli atti possibili e immaginabili. È chiaro che se io faccio un atto che è riassuntivo di una serie di accertamenti altrui e allego questi accertamenti con le relative attestazioni, non si può dire che la mia volontà sia quella di attestare un qualche cosa di diverso da ciò che è stato da altri percepito. E questo è il problema. Non te ne fa riferimento a 1000 sentenze. Questo è il problema. Si è parlato qui, in questo processo, di sospensione di diritti costituzionali, dell'articolo 13, di un altro articolo. Secondo me, qui, l'unica cosa che non bisogna che venga sospeso è il buonsenso, è la ragionevolezza delle valutazioni. L'ottimizzazione che è stata determinata da questo tipo di impostazione accusatoria ha avuto come esito finale l'implosione delle prove d'accusa, dei temi di prova d'accusa, perché la tecnica di questa ottimizzazione manifestata fin dagli interrogatori iniziali è stata quella di, come si dice in gergo calcistico, attaccare gli spazi, fare una domanda e prevenire una risposta. Lasciamo perdere i tagli al centro, che quelli, vabbè, anche quelli appartengono al gergo calcistico, ma il problema è che si è tentato di occupare troppi spazi e nell'attaccare questi spazi talvolta si sono involontariamente, preterintenzionalmente attaccati gli indagati, allora qualche volta anche i difensori degli imputati, ma questo è una storia a parte, è una storia a parte. Però tutto questo ha indubbiamente portato all'implosione delle prove, dei temi di prova dell'accusa. Non credo che con riguardo alla posizione del dottor Dominici si sia raggiunto un qualche minimo elemento, ma non dico comparativamente rispetto a Gava, rispetto all'ordinanza della dottoressa Vignale, rispetto al dottor Murgolo, che a differenza del dottor Dominici è stato il più inquadrato dei pretoriani, diciamo, no? Ecco, non voglio dire comparativamente, ma in senso proprio assoluto non c'è un elemento che deponga contro il dottor Dominici. E questo ha portato evidentemente a risultati, secondo me, con riguardo alla posizione del nostro assistito, a risultati abbastanza fallimentari, insomma. Nonostante poi che si siano verificate poi anche delle situazioni strada facendo che io in qualche maniera, diciamo così, mi fanno venire in mente quegli aerei che si spingono troppo in alto, no? E poi ad un certo punto gli viene meno il carburante perché vanno fuori rotta e poi hanno bisogno, diciamo così, di schiumare la pista, no? Per preparare un atterraggio di emergenza. Io credo che la pista sia stata schiumata aprendo dei procedimenti in corso d'opera, diciamo, che hanno nociuto a un sereno e obiettivo accertamento dei fatti. E sono stati dei procedimenti aperti, diciamo così, anche in piena istruttoria dibattimentale, e che non hanno portato assolutamente a niente. Non hanno portato assolutamente a niente. Noi aspettiamo ovviamente le ottimizzazioni anche da questo punto di vista. Chiedo ovviamente la soluzione per il dottor Dominici con la formula più ampia possibile.
Grazie. Grazie, avvocato.
Grazie a voi.
Nelle previsioni...
Pochi minuti.
Allora, prego, avvocato, lei la parola.
Pochi minuti, signor Presidente, signori del Collegio, perché loro sanno quale è il mio destino in questo processo. Io sono calato così per fare una cortesia al collega, all'amico, avvocato Mascia. Sono calato in questo processo quando ormai la partita era già a metà del secondo tempo, credo, quando ormai la partita era quasi conclusa, nel senso che l'istruttoria dibattimentale era già andata avanti. Ho fatto una grande fatica a cercare di informarmi su quello che era accaduto nella fase delle indagini preliminari e poi anche nel processo. Ho cercato di leggere, forse credo che la miglior fonte di informazione sia stata la lettura dei verbali in forma riassuntiva compilati dal nostro bravissimo cancelliere, che credo sia stato più fedele. In qualche punto cercavo di confrontare i verbali redatti dal cancelliere con le registrazioni e mi sembrava che fossero più fedeli i verbali scritti in forma riassuntiva, perché nelle registrazioni c'erano poi delle traduzioni che erano così anche un po' di fantasia. Invece quello che c'era scritto nei verbali corrispondeva a quello che avveniva in aula. Ho fatto una grande fatica e poi il collega Mascia, per fortuna del dottor Dominici, ha ripreso la sua funzione di difesa. Oggi ha fatto una discussione così ampia e dettagliata, per cui io credo di non avere più niente da dire. Credo di avere il dovere di non cimentare la pazienza del collegio, che ha esercitato, questo l'ho capito anche se sono arrivato in ritardo, ha esercitato questa pazienza, ma credo, se mi permettono la piaggeria, anche tutta la professionalità di loro magistrati nel andare a istruire tutta questa vicenda scendendo in particolari che veramente mi hanno sorpreso. Perché? Perché io sono caduto come quello che cade dal primo piano, per fortuna, perché non mi sono spezzato niente, e però io mi ricordavo quello che era successo allora, quei famosi 3 giorni, ma anche i giorni prima e anche qualche giorno dopo, e sono capitato qua dentro, dove vedevo ancora Mascia, è rimasto anche lui, diciamo, contagiato da questa malattia, vedevo ore 0,12,43 secondi. Cioè, dicevo, ma qui non è che stanno costruendo una realtà virtuale, un mondo virtuale. Si ricorderanno i nostri giudici, e la domanda è retorica perché sono certo che se lo ricorderanno, ma si ricorderanno quello che era successo in quei famosi 3, 4, 5 giorni? Perché dovendo giudicare quelle persone che hanno vissuto e operato e che avrebbero commesso degli inesistenti reati, parlo del nostro Dominici, in quella esperienza, qui si è parlato, io partecipo a questi processi, il mio linguaggio, il mio vocabolario è quello ormai di una persona anziana, ogni tanto mi capita qualche citazione in latino, ma poi ho quell'italiano così pomposamente crociano, qui invece partecipando a questi processi, tutti informatici, si imparano delle parole incredibili, la decontestualizzazione, che io faccio anche fatica a capire esattamente di che cosa si tratti, dico, ma i nostri giudici, con tutte queste realtà virtuali, informatiche, filmati di qui, sonori di là, si decontestualizzeranno anche loro e si dimenticheranno di quello che era successo allora? Perché qui mi devono concedere 3 minuti e poi veramente la loro pazienza non sarà ulteriormente sfidata. L'ha già detto Giacomini, ma io ricordo, qui faccio veramente appello alla loro, se mi permettono, simpatia personale per perdonarmi quello che in 3 minuti cerco di sintetizzare. Io avevo allora lo studio in via 20 Settembre, poi ho la sfortuna di abitare sul lungomare dove abito tuttora. Allora io ero dentro la zona rossa, io. C'era un'atmosfera bella e terribile allo stesso tempo. Bella perché per settimane i genovesi hanno visto, vi hanno levato il cartello là dietro, ma non ve lo dimenticate quel cartello, il popolo italiano, quello italiano lasciatelo perdere, accontentatevi di quello genovese. I genovesi per settimane avevano visto con orgoglio e compiacimento quei documentari alla televisione dove si preannunziava questa riunione di capi di Stato e di governo, per cui era stata fortunosamente scelta Genova, e vedevano questi bellissimi documentari dove si cominciava a vedere Portofino, poi usciva Cristoforo Colombo col dito rivolto a Ponente, perché sbagliando, no, rivolto a Ponente perché lui sì, cercava il Ponente, poi vabbè, quello che... Poi vedevano la lanterna, vedevano i grandi palazzi, si parlava di Genova Superba e tutti erano contenti. Poi sono cominciate le grane, la zona rossa, perché io mi sono trovato in studio, gente in borghese, poliziotti che mi dicevano, scusi, qui dentro chi ci sta? La segretaria, ne avevo una incinta, e allora già come si chiama, non ho chiesto chi è stato, tutte queste cose. E insomma, chi c'era, chi non c'era, insomma, una serie di accertamenti per sapere la zona rossa tutta cintata, il pass per poter entrare, andare in studio in via 20 Settembre 26 e tutte queste belle cose. Poi ci sono stati i giorni del congresso. E i giorni del congresso sono stati anche quelli giorni pesanti, perché c'era questa benedetta zona rossa cintata e è successo che sono convenute a Genova persone di tutti i generi e di tutte le opinioni e di tutte le idee. E poi sono anche quelli che hanno sfilato al grande corteo che è passato sotto casa mia, mi hanno distrutto il cancello del condominio, hanno incendiato la macchina dell'ingegnere Dell'Utri che abita sopra di me, che tutti si dicevano perché, ma perché fanno questo? Noi che cosa c'entriamo tutte queste cose? E è convenuta anche a Genova una parte di persone le quali avevano come programma dichiarato del loro viaggio quello di impedire la effettuazione di questo congresso. Tutto, oltretutto, di capi di Stato, alcuni capi di Stato e di governo, alcuni più simpatici, alcuni altri meno simpatici, ma per la verità tutti di stati democraticamente che si erano espressi per la loro elezione. Non è che ci fosse stato un amindada in mezzo a quelli, e allora uno può anche arrabbiare, ma invece erano apparentemente tutte persone normali, tutte persone per bene, però c'erano delle persone che lo hanno anche dichiarato in televisione, e io ho visto questo documentario ancora recentemente, le quali erano partite forse dal Veneto, questi forse dal Veneto, dicendo: noi andiamo a Genova perché desideriamo che non venga effettuato questo congresso, perché lo riteniamo, è stata usata questa parola che io sono in grado di certificare alla sfida di tutti i pubblici ministeri e di tutte le parti civili, perché lo riteniamo illegittimo, così si sono espressi, lo ritenevano illegittimo. Poi ci sono stati un paio di giorni che tutti abbiamo vissuto, attenzione, non è interessante cosa l'abbiamo vissuto noi genovesi, interessante è come lo hanno vissuto coloro che erano delegati alla tutela dell'ordine pubblico, che sono le persone che oggi difendiamo, che anche loro, poveracci, sono convenuti da varie parti d'Italia, sono stati alcuni giorni senza mangiare e senza dormire, andavano per la strada cercando in qualche modo, poi si è detto che hanno sbagliato tutto, ogni loro intervento era sbagliato. E va bene, hanno sbagliato, poveracci, hanno cercato di dare una minima tutela all'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, senza riuscirci, per la verità, perché ci sono stati un paio di giorni di assalti alle forze dell'ordine, devastazione di tutte le vetrine che erano raggiungibili, ci sono state le rapine ai bancomat e ai supermercati, ci sono state tutte quelle cose che tutti sappiamo e che hanno. E queste devastazioni e tutte queste violente manifestazioni erano addebitabili a chi erano addebitabili? Perché io ho paura che la parola, l'espressione black bloc abbia finito per essere un alibi per molti, perché in realtà i gruppi dei facinorosi violenti forse non erano solo quelli vestiti di nero o occasionalmente vestiti di nero che hanno anche sfilato con delle bandiere e con dei tamburi, c'erano altri e diversi gruppi di violenti, c'erano quelli più vestiti di bianco, c'erano quelli che frequentano gli stadi, c'erano i professionisti del disordine che non sanno cosa fare durante l'arco della giornata e quando si presenta l'occasione per manifestare la loro personalità, quella occasione non la perdono. Siamo però arrivati a un certo punto, e qui vengo a parlare del processo, qui sono finiti gli sproloqui dei ricordi personali, siamo arrivati a un certo punto che Nel quartiere che è lì dietro via Trento, quel quartiere che, come diceva Mascia, pur essendo centrale, in qualche modo è defilato, quel quartiere, quel pezzo di quartiere, sicuramente era diventato un centro di raccolta, di smistamento e di coordinamento. Questo è un dato di fatto che è provato al di là di ogni ragionevole dubbio, perché tutti ce lo ricordiamo di allora, ma soprattutto perché è stato anche ripetuto e provato nel dibattimento. Già al momento del corteo che si era sviluppato sul lungomare, c'erano le persone che salivano e scendevano da via Cesare, da Cesare Battisti, via Merani, via Trento, che andavano avanti e indietro. C'erano le persone, perché sono state viste, fotografate, sono state sicuramente individuate, in cui c'era la distribuzione di armi improprie, c'erano tante cose. Quella sera benedetta, la sera del 21, abbiamo le telefonate dei cittadini che segnalano, lo sappiamo, abbiamo i riferimenti di coloro che abitavano nel quartiere, che avevano visto i movimenti di queste persone, che li avevano segnalati alla polizia, che li avevano segnalati alle forze dell'ordine, richiedendone l'intervento. La telefonata di quello che dice: guardate, dalla pizzeria Planet stanno buttando via, stanno facendo sparire i bastoni e i caschi, tutte le cose che il tribunale sa benissimo. E quella benedetta scuola sicuramente era diventata, poi parleremo, era diventata il campeggio di queste persone. Parlo di campeggio perché non è una parola che uso io, ma è una parola che usano i pubblici ministeri, su cui poi ritorneremo brevissimamente. Allora nasce la necessità, io francamente quando ho letto la testimonianza, che ce l'ho qui, la testimonianza del prefetto Andreassi, no? Ognuno la vita, eh?
Un miracolo.
Ecco, sì, io gli dico, ognuno la vita la affronta come vuole, nel senso che c'è quello che è uscito dalla trincea, era menomato a una gamba e ha tirato la stampella agli austriaci. Non sono passati alla storia gli austriaci, che poi lo hanno tagliato a metà con la mitraglia, è passato alla storia lui, che inutilmente ma eroicamente ha tirato la stampella. Il prefetto Andreassi, forse perché qui è stato citato ripetutamente dai nostri contraddittori, specie della parte civile, è uno che affronta la vita dicendo: ma ormai è finita, forse se ne stanno andando, lasciamo perdere, perché è così che si fa, è così che si svolge l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sperando che il rapinatore è entrato in casa, porti via quello che deve portare, si sta zitti, non si fa niente, l'importante è che se ne sia andato. Io credo che non sia questa la tutela che deve essere fornita ad un consorzio civile. Quindi nasce, e io non ci tornerò sopra, nasce l'operazione di perquisizione. Sulla operazione di perquisizione è stato detto tutto, è stata talmente vivisezionata l'operazione di perquisizione e quello che è successo, per cui io mi sono anche un po', ho avuto un altro stupore in questo processo, quando ho sentito, ma questa è un'altra annotazione personale che c'entra ben poco, ma che loro mi consentono, quando io ho sentito quella brava collega, mi pare romana, difensore della parte civile costituita, la Federazione della Stampa, la quale ha chiesto la liquidazione di un danno, ha chiesto il risarcimento di un danno, dicendo che in tutta questa vicenda c'era stato un vulnus della libertà di informazione. Io francamente mi sono un po' stupito, perché o tu non hai capito niente, o non sai che cos'è questo vulnerare la libertà di informazione. Perché c'è stata una vicenda in cui incredibilmente c'è stata una superfetazione di informazione, tanto che noi dopo 7-8 anni, quanti ne sono passati, guardiamo i filmati e diciamo: oh, ecco, quello è il dottor tal dei tali che sta parlando con il questore e a quest'ora, cioè alle 12,00, gli sta dicendo quanto segue, perché è stato filmato, è stato intercettato telefonicamente, è stato visto, sono stati ricostruiti i suoi movimenti e di tutto c'è stato un reportage puntuale, io non lo so quanto, perché non so quanti filmati ci fossero per dire certe cose e quanti pochi ce ne fossero per dire delle altre cose. Comunque io francamente non l'ho capita quella della vulnerazione della libertà di informazione, perché qui è stato riferito tutto, la perquisizione si è svolta in diretta, gli arresti si sono svolti in diretta, di ogni cosa a distanza di anni abbiamo un'immagine puntuale. È un'altra delle realtà virtuali di questo processo in cui ad andare dietro ai minuti, ad andare dietro ai secondi, io ho quasi il timore che il tribunale corra il pericolo, ma io so che non lo correrà questo pericolo, di andare dietro i minuti e i secondi e di arrivare a fare quei ragionamenti di Achille che non riesce mai ad arrivare alla tartaruga. Siamo al paradosso di queste cose. Invece non perderemo di vista le cose che sono avvenute, perché le cose che sono avvenute sono state poi le cose che sono state riferite in quegli atti che la pubblica accusa assume siccome falsificati. Come fa la pubblica accusa ad assumere che gli atti sono falsificati? Sono falsificati perché negli atti si parla dell'associazione per delinquere, sono falsificati perché c'è la decontestualizzazione, sono falsificati perché delle cose sequestrate non c'è la specifica e singola attribuzione al detentore e quindi è falso attribuirli a tutti, e tutte le cose su cui le loro signorie hanno sentito per anni, ormai per anni, discettare e hanno sentito parlare molto meglio di me alcuni colleghi. Ma questa realtà virtuale si compone e si sostanzia anche in una esposizione dei fatti da parte dell'accusa che diventa assolutamente insoddisfacente. Loro hanno, per esempio, e qui ma brevissimamente, loro vedono, la ricorderanno, la memoria conclusiva dell'intervento del pubblico ministero, che per esempio a pagina, io ce le ho segnate, a pagina 406 e 407, la conclusione circa la consapevolezza della falsa accusa, sto parlando del mio Dominici, è supportata dal modus operandi adottato. Le modalità di perquisizione sono del tutto antitetica alla concreta possibilità di attribuzione individuale del possesso di oggetti considerati. In secondo luogo, qui mi devono consentire questa lettura, ma sarà. In secondo luogo, la modalità di perquisizione si esplica non solo nell'indistinto ammasso di oggetti, chissà chi li ha ammassati, ma non è questo il problema, ma nella decontestualizzazione del rinvenimento e sequestro di tanti reperti, sì da trasformarne il significato probatorio. Qui c'è proprio la falsificazione materiale, che poi diventa la falsificazione formale nella redazione degli atti. Sequestro di mazze e attrezzi quali corpi di reato, ma appartenenti al cantiere edile allestito nella scuola. Sostegni metallici di alcuni zaini, da essi appositamente estratti, questa banda di mascalzoni che ha fatto la perquisizione, da essi appositamente estratti e sequestrati a titolo di armi improprie e opportunamente, qui c'è anche una sottile ironia, forse è addirittura un sarcasmo, opportunamente descritte quali mazzette in alluminio ricurve, coltellini multiuso, la cui detenzione nel bagaglio di un viaggiatore e campeggiatore è del tutto giustificata. Gli strumenti da tagli come armamentario del gruppo associativo. Allora, qui si ferma questa argomentazione del pubblico ministero, il quale alla rimprovera a coloro che saranno i redattori dell'atto, degli atti, perché poi sì, Dominici ha firmato la notizia di reato, ha firmato il verbale di arresto, ma è chiaro che tutto nasce dalla perquisizione, che è l'atto prodromico a tutto, perché gli atti successivi nascono dalla perquisizione. Qui, francamente, sempre ricordandomi che mi avevano distrutto il cancello di casa mia e io non c'entravo niente, lo tirava a dire, ma come mai? Dominici, la cui detenzione nel bagaglio di un viaggiatore e campeggiatore è del tutto giustificata. Dico, ma sto Dominici è veramente un mascalzone che ha accusato di associazione per delinquere dei felici campeggiatori. Perché qui si ferma la descrizione del pubblico ministero e invece bisogna andarlo a leggere sto verbale di perquisizione, ne ha già fatto un accenno Mascia. Quando finiscono le mazzette, quando finiscono quelle cose, e i coltellini che sono nel bagaglio del felice campeggiatore, continuando a leggere il verbale di perquisizione che le loro signorie, ma che io per amor di polemica leggo ancora un momento, quattro contenitori per sostanze lacrimogeni del tipo usato dalle forze di polizia, che normalmente anche questo è nella normale attrezzatura del campeggiatore, che potrebbe essere assalito dalle nutrie, dalle cose, e gli spruzza in faccia un po' di queste cose. Ma queste sono miserabili battute dalle quali io non riesco, proprio per la mia natura, sono come quelli nati con la gobba e io non riesco a trattenermi, ma c'è anche Biondi che è della mia stessa cosa. Una capsula spray urticante, va bene. Quattro maschere antigas complete, 11 maschere antigas, ragazzi, qui non siamo più nel bagaglio del campeggiatore, qui siamo nel bagaglio di coloro, nel tre mascherine, passamontagna modello Mefisto, 4 ginocchiere, 11 protezioni fisiche artigianali di plastica resistente, qui è l'armamentario di quelli che nei giorni precedenti, addirittura la stessa mattina in cui poi avvenne il rinverimento, una bandiera rossa, stai zitto Raimondo, uno striscione, ho volutamente omesso dall'elenco le bottiglie Molotov, 60 magliette nere, 60 magliette nere, vi ha già spiegato Mascia che forse appartenevano al massimo a una o due persone che siccome è faticoso e si suda molto andare in giro a prendere a sassate e bastonate i carabinieri e i poliziotti o a svellere i bancomat dai muri, anche due sole persone sudano molto e hanno bisogno di un ricambio di almeno 30 magliette ciascuno. Siamo veramente a dei numeri incredibili. 60, 15 pantaloni, 16 giacche, 17 giubbotti, tutto nero, cappelli nero, tutte queste cose. Allora chi è andato lì dentro e ha commesso l'errore delle Molotov, che non interessa al mio Dominici, ma che ha trovato tutte queste cose e aveva la propria esperienza personale dei giorni precedenti, la propria esperienza personale, quella che hanno vissuto anche i genovesi come il sottoscritto, e che aveva le informazioni, quelle genuine, degli abitanti della zona, le segnalazioni dell'elicottero, le telefonate che informavano. Quando è entrato lì dentro e quando ne è uscito per andare poi a compilare gli atti di istituto dei quali si assume la falsità, quando ha scritto che quegli occupanti, quelle persone, erano le persone appartenenti a un'associazione per delinquere, ha scritto una cosa falsa, ha scritto una cosa consapevolmente falsa, ha scritto quello che nasceva dai fatti constatati, dai fatti riferiti e dagli accertamenti materiali, perché i caschi da motociclista, ma motociclette nel cortile della Diaz non ce n'erano, cioè era tutto l'armamentario delle persone che si erano alloggiate in questa scuola, forse per carità, perché sono uno dei drammi di quei giorni, è stata la confusione, anche in quel grande corteo che io ho visto sfilare sotto i miei occhi, la quasi totalità era formata da persone di cui io potevo anche condividere, non tutte ma qualche idea, perché c'erano quelli che si, non tutte per carità, tant'è vero che io al mattino ho cercato di andare in studio sempre esibendo, diceva io scusi mi faccio identificare, c'ho il mio studio, neanche di mia proprietà, ma ho dovuto fare una fatica terribile entrare. Poi al pomeriggio sono stato lì in casa, ho visto quello che succedeva e ho visto passare i sindacati, ho visto passare le organizzazioni cattoliche, ho visto passare gli ecologisti, ho visto passare quelli che meravigliosamente anche con un afflato profetico si preoccupavano delle conseguenze economiche, della globalizzazione, della fame nel mondo. C'erano veramente delle persone degnissime. Ogni tanto da questo corteo si staccavano dei gruppi di giovanotti, tutti molto agili, tutti i quali li ho visti io, se volete mi tolgo la toga, mi siedo lì e mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si cambiavano le magliette e sono andati a distruggere l'ingresso della caserma dei carabinieri di San Giuliano. Continuo a ripeterlo perché l'ho dovuto pagare insieme a altri 4-5 condomini, il cancello di carabinieri, hanno distrutto il distributore della Shell, poi rientravano nel corteo e andavano avanti. Il dramma di quei giorni era la confusione. Allora forse ha ragione il pubblico ministero quando ci dice, certo ne avete denunciato 93, ci avete beccato, però forse potevano essercene due o tre che si erano trovati lì per caso alla Diaz e che non erano. Qui ci si domanda, per non compilare un atto falso, cioè quello prima la perquisizione, poi l'arresto e poi la notizia di reato, che sono tutti atti che sono atti che discendono a cascata da un unico accertamento di fatto, come dovevano fare questi cristiani che dovevano compiere doverosamente degli atti di polizia giudiziaria e che dovevano poi riferirne alla magistratura, come avrebbero dovuto fare per non decontestualizzare? Cosa avrebbero dovuto fare per fare Io non riesco a immaginarlo, riesco solo a ipotizzare che coloro che dovevano scrivere questi atti avrebbero dovuto sedersi in una conferenza e per alcuni giorni e giorni rivolgere a tutti coloro che avevano partecipato alle operazioni, rivolgere domande specifiche per dire scusa tu, rivolgere domande specifiche ma destinate al nulla, rivolgere ad ognuno di quelli, dice scusa tu, le 60 magliette, questa è veramente una carenza, le 60 magliette le hai trovate tutte nello stesso zaino e quello zaino era del signor tal dei tali polacco o era del signor tal dei tali ex tedesco orientale? Avrebbero forse dovuto andare avanti per anni, compilare l'Enciclopedia Britannica e per non arrivare assolutamente a niente. Invece la perquisizione era non giustificata ma doverosa, la perquisizione ha comportato il rinvenimento di prove e indizi, ma erano prove materiali che effettivamente lì dentro le persone che occupavano quell'edificio erano appartenenti a quelle organizzazioni che nei giorni e nelle ore precedenti avevano saccheggiato e devastato la città e avevano preso a sassate e bastonate le forze dell'ordine e quindi hanno compilato questi atti, la cui sostanza è una sostanza di verità, che sono stati compilati in un atteggiamento psicologico che certamente non era tendente a falsificare niente, che erano dirette a soggetti che erano già informati di tutto. Perché mentre si faceva una perquisizione illegittima, mentre si facevano gli arresti illegittimi, mentre si facevano tutte quelle cose illegali che ci ha rimproverato il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica era all'altro capo del filo. E pare che qualcuno abbia anche detto, gli abbiamo detto di venire a dare un'occhiata, ma mi pare che sia stato detto, ma forse è una mia cattiveria nei confronti dei pubblici ministeri, ma mi pare che qualcuno abbia anche detto, gli avevamo detto di venire a dare un'occhiata, ma non l'ha ritenuta necessaria. Il procuratore della Repubblica però era informato di tutto. Qui qualcuno ha parlato del falso innocuo. Io comincio ad avere, ce le ho, appena ho cominciato, delle certezze sul fatto che siamo di fronte ad atti che non sono falsi e siamo di fronte ad atti che sono stati firmati da persone che, ha detto giustamente Mascia, non potevano che sottoscrivere un atto che era come si chiama quella figura? Non mi viene. Che non era una soluzione, era una messa insieme di informazioni provenienti da più parti e sulle quali informazioni sono state fatte delle considerazioni valutative in ordine alla ipotizzazione di figure di reato che però poi le ipotesi di reato e i capi di imputazione non li fa la polizia giudiziaria, è per fortuna un compito dell'autorità giudiziaria che riceve in tempi strettissimi questi atti, che fa delle sue valutazioni, vi ha ricordato Mascia quali sono state le valutazioni, quali sono state le considerazioni di quella dell'autorità giudiziaria che si è occupata immediatamente di quegli stessi fatti e che ne sono certo, ma questa è una mia illazione che rimetto alla prudente valutazione delle loro signorie, non sicuramente quando ha valutato la situazione, per convalidare ed approvare gli atti di PG al suo esame, non si è fidata e non ha fatto riferimento soltanto a quegli atti, ma sicuramente ci ha messo anche delle proprie esperienze e delle proprie conoscenze personali, perché in quei giorni abbiamo vissuto sempre in relazione al vulnus della libertà di informazione, abbiamo vissuto tutti quei momenti che non avremmo voluto vivere, ma li abbiamo vissuti in diretta, momento dietro momento. Quindi, dicevo, queste queste imputazioni mi sembra che non siano giustificabili né sotto il profilo della materialità delle ritenute, ma a nostro avviso non esistenti, falsificazioni, né sotto il profilo soprattutto dell'atteggiamento psicologico di chi ha firmato quegli atti. Ci si chiedeva, quando in questi giorni si parlava con l'amico Mascia, dice, ma in una situazione di quel genere, perché qui poi tutti citano le sentenze, tutti citano, loro sanno per esperienza che ogni sentenza, anche quelle della Suprema Corte Regolatrice, hanno sempre un fatto sottostante, sì, indicano, se si vuole, un principio di diritto, ma non bisogna mai dimenticare di rapportare il principio di diritto che è in qualche misura esposto nella sentenza o peggio nelle massime che leggiamo sulle riviste a un determinato fatto. E allora con Mascia, scherzando, noi, io ho dato una piccolissima collaborazione, il lavoro l'ha fatto tutto Mascia, ha ricostruito minuto per minuto, secondo per secondo, tutti i movimenti del nostro Dominici. Cosa ha fatto, dove era, dove si è mosso, cosa ha visto, cosa non ha visto, cosa ha percepito, e sono cose che vi ha detto l'avvocato Mascia, sulle quali io non ritorno. E però, facendo questi ragionamenti, ci si domandava con Mascia, io purtroppo molto più anziano di lui, ma lui già avvocato espertissimo con tanti anni, dice, ma noi leggiamo tutti i giorni nei fascicoli del pubblico ministero le comunicazioni di notizie di reato, le leggiamo tutti i giorni. Intanto sappiamo che, contrariamente a quello che contesta il pubblico ministero in quel famoso interrogatorio a Dominici, non si fanno le sentenze con le notizie di reato. No, perché questo discorso, io non ci torno, Dio mi guardi, fide facente, non fide facente, tutto quello che vuoi, tutto fide facente. Io avevo un concetto diverso sugli atti fide facenti, ma il verbale di perquisizione, il verbale di arresto, la comunicazione di notizie di reato sono atti fide facenti. So solo che le notizie di reato mi sembra che non siano neanche atti acquisibili al fascicolo del dibattimento. Quindi credo che con quegli atti le sentenze non si fanno. Quegli atti, per la loro natura, sono atti che non sono destinati a provare la verità di quasi niente, sono atti che sicuramente servono per mettere in movimento un meccanismo processuale. Ma è poi un meccanismo processuale, il meccanismo processuale, che supera il contenuto di questi atti, perché poi ci sono le prove che vengono raccolte durante la fase delle indagini preliminari, e con un velleitarismo del nostro codice, che qualche volta è purtroppo superato dalla pratica giudiziaria, anche le prove che dovrebbero essere le uniche valide e possibili che vengono raccolte al dibattimento. Quindi quegli atti hanno prima di tutto il valore di assicurare determinate cose, di assicurare determinate tracce, anche le 60 magliette nere e le maschere antigas e le ginocchiere e tutte quelle cose, hanno la funzione di informare l'autorità giudiziaria di determinati accadimenti, poi è l'autorità giudiziaria che va avanti. Quindi hanno anche in sé un valore di fidefacenza assolutamente limitato. Ma si continuava a scherzare con Mascia e si diceva: ma in una situazione di quel genere, dove, ahimè, Dio mi guardi dal fare delle considerazioni e delle valutazioni sul perché o il non perché le cose sono andate così male, se c'è stata la resistenza, se la resistenza era al cancello, era al portone, se dentro, dove sicuramente non c'erano gli allegri campeggiatori, ma c'erano delle persone che sapevano il fatto loro, io non so quello che è successo, ma la cosa non mi interessa perché difendo Dominici, figuriamoci. Interesseranno coloro, i cari amici e colleghi, che difendono quelli che sono andati avanti, quelli che si sono presentati avanti. Dominici è arrivato dopo, a cose fatte, come ha detto Mascia. Le cose sono andate tanto male, per cui la prima cosa, il primo vero atto, al di là dei verbali, della compilazione, al di là di tutte le cose che c'erano da fare e compilare, era di portar via certi disgraziati che avevano preso delle manganellate in testa e che necessitavano di un soccorso urgente e immediato. Il tutto si svolge in un'atmosfera da stadio, perché c'erano gli spettatori, c'erano i cameraman, c'erano tutte le cose, c'erano i parlamentari che gridavano, c'erano, questo un pochino mi dispiace, lo dico perché ho dei concetti antiquati anche sotto questo profilo, c'erano alcuni avvocati con le magliette che erano lì, che andavano a vedere una cosa che, vabbè, comunque è successa e va bene così. E, insomma, è avvenuto tutto in un'atmosfera particolare e una situazione di quel genere, come era quella che si era così verificata, come avrebbe dovuto essere sintetizzata e rapportata negli atti di PG che sono stati compilati, senza fare riferimento alle notizie che venivano raccolte qua e là da coloro che in qualche modo avevano avuto contezza diretta delle cose, perché Dominici non ha avuto contezza diretta di niente. Dominici, c'era l'inglese che non era dentro, che era fuori, e l'ha visto Dominici, non l'ha visto Dominici, in quel parapiglia, proprio in quel bailame che c'era là in questa via Cesare Battisti, che cosa ha percepito Dominici? E soprattutto, questa è una battuta di quell'uomo malvagio di Mascia, noi speriamo di leggere nella loro sentenza una critica di questi atti, una critica perché nella loro sentenza ci dicano come avrebbero dovuto essere compilati quegli atti, come non avrebbero dovuto essere firmati dalle persone che li hanno firmati, perché così, diceva sempre quest'uomo malvagio, tutti i poliziotti si metteranno in tasca quella sentenza e andranno in giro dicendo: io non ho visto niente, non voglio sapere niente, per fare felice il prefetto Andreassi, io non ho visto niente, non voglio sapere niente, non firmo niente, ho visto un omicidio in diretta, però l'omicida è scappato, a me le cose non mi interessano più, non sono in grado, non desidero rincorrerlo, perché se lo rincorro potrebbero succedere delle altre cose, sempre come dice eroicamente quel teste, e allora è così, tutti faranno. Invece ci sono delle persone che si sono assunte le responsabilità del loro ufficio, hanno fatto quello che ragionevolmente si poteva e si doveva fare, l'atteggiamento psicologico, il dolo del falso, si parla del dolo del falso, qui è l'ultima citazione, che è l'ultima citazione, e poi veramente ho finito di parlare, a foglio 382 della memoria del pubblico ministero. Lo segnalo, poi le loro signorie lo vedranno, e a pagina 382 mi pare che il pubblico ministero faccia delle considerazioni sui falsi e faccia delle considerazioni sul dolo, quando dice si era così tralasciato o mantenuto implicito l'aspetto più formale della condotta costituente falso ideologico che derivava. Questa è la proposizione del pubblico ministero, che derivava dalla mancata diretta percezione, che sovente era la base della rappresentazione delle circostanze di fatto rievocate negli atti, presentate invece come frutto di effettiva percezione personale del sottoscrittore. Questa è un'altra delle piastrelle della realtà virtuale, perché chi doveva leggere, ma non chi doveva leggere che era il procuratore della Repubblica, che per definizione è uno furbo, nel senso che è uno del mestiere, insomma, così, ma anche il più ingenuo dei lettori della Gazzetta dello Sport, quando legge di quella perquisizione, quando legge di 90 e passa arresti, quando legge dei fatti dei fatti che sono riportati nella comunicazione della notizia di reato, può leggere in quei documenti, in quegli atti, e può immaginare, può ragionare sul fatto che quegli atti, la notizia di reato che è firmata da Dominici e da Mortola, sia frutto della loro diretta percezione. Si può immaginare qualunque cosa, ma sicuramente io non so se questo sia il falso innocuo o, come penso io, il non falso, nel senso che è un significato che, per sostenere un'accusa assolutamente claudicante e, se mi si permette, infondata nei confronti del dottor Dominici, questo è un significato che gli attribuisce il pubblico ministero. È lui che li legge in questo modo. Ma si può immaginare che quegli atti che parlano di operazioni che sono così complesse, che uno si immagina come faccio ad arrestare e Dominici e Mortola, come faccio a fare tutta quella perquisizione, a contare a una per una, le magliette, le maschere antigas, le ginocchiere, e quell'atto è frutto della mia diretta percezione. E siccome qualcuno, ma mi pare che sia solo il pubblico ministero, può pensare che io voglio scrivere falsamente, che le cose che io scrivo sono frutto della mia diretta percezione, ecco dimostrato la volontà del falso. Ma non è un significato che possa essere attribuito a quegli atti. È come dire che questo codice, che vedo il collega, però, è del 2006, invece qui ci sono già stati, direbbe che se lo aggiornasse, questo codice contiene anche il codice di Hammurabi. Non c'è il codice di Hammurabi, c'è un codiceto penale, un codice di procedura penale e qualche legge complementare. Questa significazione, che è uno dei pilastri dell'accusa, è un significato, è una lettura che è solo del pubblico ministero, perché nessuno in quegli atti può leggere Nessuno in quegli atti può leggere che quegli atti sono la certificazione della diretta percezione personale dei due sciagurati che li hanno firmati. Non c'è la minima possibilità di immaginare una cosa del genere. E quindi credo che sia, io ho finito, credo che sia impossibile intanto qualificare di oggettiva falsità quegli atti. Ma voi pensate, se si dovesse pretendere, per escludere la falsità di una comunicazione di reato, che la comunicazione di reato sia speculare alla sentenza passata in giudicato, allora non è falsa, nel senso che i poveri bravi carabinieri sono entrati in una casa dove ci sono 5 persone che hanno il bilancino, andiamo terra a terra, hanno il bilancino, hanno i pacchetti di droga, prendono e denunziano le 5 persone che trovano lì dentro per detenzione di stupefacenti. Fine. Andando avanti, poi si scopre che di queste 5 persone uno era uno sciagurato acquirente che era entrato in quel momento per comprarsi le 2 bustine e quindi lui verrà assolto, gli altri verranno condannati. Oh, tu, siccome non hai capito subito e non hai accertato subito che di queste 5 persone 4 erano i biechi spacciatori, ma il quinto era il povero acquirente, e siccome la tua notizia di reato non corrisponde alla sentenza, ecco la falsità, perché non sei andato tu, che fai un'irruzione, che è un'irruzione che poi finisce nei modi sciagurati in cui è finita, nei modi disgraziati in cui è finita, hai attribuito a 93 persone e quelle cose che invece forse erano solo di 91, forse erano solo di 90. È un atto falso, non è un atto oggettivamente falso, non c'è nessuna volontà di falsificare, di riferire all'autorità giudiziaria una verità, una realtà falsificata, non c'è nessuna volontà, perché anche la contestazione di quell'aggravante è una pugnalata. La contestazione di quell'aggravante non va valutata in sé come contestazione dell'aggravante, l'aggravante teleologica, no! La contestazione di quell'aggravante è polemica dibattimentale, è un atto mefistofelico, è un atto mefistofelico, perché attraverso l'aggravante si dice tu hai falsificato ed ecco il motivo per cui tu hai falsificato. Tu hai voluto coprire gli altri delle cui malefatte eri perfettamente a conoscenza. Quali erano queste malefatte? Il fatto di aver trovato 60 magliette? Forse, ma io non lo so e l'argomento non mi interessa, c'è stata qualche malefatta nel fatto per cui le manganellate avrebbero potuto essere 8 e invece sono state 10. La genovese che avrebbe giustificato, faccio pubblica emenda della mia sciaguratezza, ma forse i vecchi genovesi 8 manganellate le avrebbero giustificate, 10 no, ma insomma. Ma Dominici cosa ne sapeva di queste cose? Quindi quella aggravante teleologica che vuole particolarmente qualificare l'atteggiamento psicologico di coloro che hanno firmato quegli atti, tra cui il nostro sfortunato Dominici, è un'aggravante teleologica che non è seriamente ipotizzabile nel caso di specie, oltretutto perché non è provata in sé, ma non è provato il sostrato di fatto in capo al nostro Dominici di voler coprire
quello che non era da coprire, ma che comunque lui non sapeva che dovesse essere coperto. Per cui mi pare, concludendo e chiedendo scusa di avere abusato della abusatissima ormai pazienza del collegio, mi pare di dovermi associare alle conclusioni del mio amico Masci, chiedendovi la soluzione del dottor Dominici, perché il fatto non sussiste, oppure senza andare ad approfondire tematiche che forse sono fuori, perché il fatto non costituisce reato, riportando i fatti di cui le loro signorie hanno sentito parlare in queste aule ai fatti che erano successi allora, e quindi non, questo è un invito, non sentendosi gravati da responsabilità che il collegio non ha, perché questi 5 minuti di quello che è successo alla Diaz non c'entrano niente con Sant'Anna di Stazzema, non c'entrano niente col diritto penale internazionale, della cui esistenza molti dubitano, della esistenza del diritto penale internazionale, se non dell'unica manifestazione concreta del diritto penale internazionale, che è il Tribunale dei Vincitori. Qui certi paragoni sono tragicamente fuorvianti, sono tragicamente fuorvianti. Le stragi naziste degli innocenti, 570 morti, ma siamo, io non voglio andare dietro quei bravi colleghi che sono Gazzolo e Iunca, che hanno scritto la memoria e sono bravissimi, perché sono scesi a singolar tenzone con il pubblico ministero per spiegare in linea di stretto diritto, la leggano quella memoria, non la omettano. Sono scesi a duello con il pubblico ministero per spiegare qual è la differenza che c'è tra la perquisizione della Diaz e la strage di Sant'Anna di Stazzema, dicendo: guardi, signor pubblico ministero, e quindi guardi il tribunale, che quella era un'operazione che nella sua ideazione era illegittima, mentre invece questa è un'operazione che nella sua ideazione è legittima. È questo che contribuisce a creare la realtà virtuale, il comando, il diritto penale internazionale, le stragi bosniache, le stragi dei Balcani, perché è di lì che si è parlato della catena di comando e della responsabilità del comandante, il generale Mlasic, mi pare che si chiami così, non me lo ricordo bene. Siamo completamente fuori. Quando le loro signorie saranno in camera di consiglio, saranno seduti, ma con i piedi toccheranno la dura terra, rappresentata in quel momento dal pavimento di marmo di Carrara, per non perdere il contatto con la realtà, quella processuale, ma soprattutto quella di quei giorni, e per ricondurre questo processo, i genovesi, sempre il famoso popolo italiano, non ne vogliono più sentir parlare del G8, per riportare le statuizioni della loro sentenza alla realtà delle cose che sono successe, e per non fare un torto ingiustificabile a quei poveri funzionari che si sono sacrificati in quei giorni, che hanno fatto quello che si poteva fare, che hanno fatto, credo, quello che tutti, sgombri da idee di falsificazione, avremmo fatto se noi ci fossimo trovati in quella realtà. E quindi, tenendo i piedi per terra, assolvere quelli che devono essere significativamente assolti in questo processo.
Grazie, avvocato.
Vorrei depositare una memoria che richiama un po' il contenuto della mia discussione.
È un'altra memoria. Io non ce la faccio più. Perché tutti. Basta. facciamo, chiediamo termine per esaminare. Grazie collega, così replichiamo subito, eh? Subito, e no, il tempo di leggerla, un attimo.
Vabbè,
ma è sui quindi... danni, io non ne ho fatto danni, no?
Chi è che ne ha fatto danni?
Io.
Ah, lui ha fatto
danni.
No, no, è danni.
Grazie.
Prego, no? Sui danni.
A questo punto credo che per oggi non c'era nessun altro che doveva parlare e quindi ci vediamo domani mattina alle 9:30. Domani mattina credo che fosse... C'era, vabbè, avvocato Cibien quando arriva, Giunca, Gazzolo e Perugino. Perugini. A domani, buongiorno a tutti.